e fratelli, io non voglio prendere troppo tempo se non leggere come sempre il versetto guida delle nostre riunioni, di questi incontri speciali che il Signore ci dà grazia di avere ogni mercoledì, almeno un mercoledì al mese, e si rifà al brano di Geremia capitolo 6, dove al versetto 16 è scritto: così dice il Signore, fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa, e voi troverete riposo alle anime vostre. È un riferimento che facciamo sempre, perché questo è lo spirito che ci fa ritrovare insieme alla presenza del Signore, quello di domandare, di chiedere, di ascoltare, di sentire le esperienze dei nostri fratelli antichi che ci hanno preceduto nella fede e che il Signore ha usato in maniera speciale per l'opera sua. I tempi cambiano, gli anni trascorrono, ma il Signore è sempre fedele, continua a portare avanti l'opera sua attraverso la strumentalità di tanti cari servitori. Noi non vogliamo far cadere nel dimenticatoio, nell'oblio, quanto il Signore ha fatto nel passato, perché lo stesso Iddio di Abramo, Isacco e Giacobbe era l'Iddio del fratello Melluso, del fratello Anastasio, del fratello Aurelio Pagano, del fratello Gorietti, ed è il nostro Dio. Da parte nostra vogliamo ascoltare, vogliamo imparare, vogliamo essere edificati, vogliamo arricchirci nella fede, perché grazie a Dio quello che il Signore ha fatto attraverso questi cari fratelli è in grado di farlo ancora oggi in mezzo al suo popolo. I miei ricordi del caro fratello Melluso mi riportano ai primissimi anni Ottanta, quando studentello con la sorella Esther siamo stati invitati dal fratello Melluso per delle riunioni di evangelizzazione. Allora c'era il fratello Harry Joseph che veniva dall'India, poi altre occasioni il Signore ci ha dato per seguire il fratello Harold Herman con sua moglie nelle riunioni speciali, dove abbiamo visto il Signore salvare, battezzare nello Spirito Santo, guarire, liberare, e noi ci siamo sentiti partecipi. In tutto questo ci lega un grande affetto. Il fratello Melluso lo scoprirete adesso voi, nonostante la sua posizione, il suo prestigio imprenditoriale, diciamo così, è un fratello tanto umile, servitore di Dio, che mi è stato vicino inconsapevolmente in un momento particolare della mia vita, quando papà se ne stava andando. Io mi ricordo che ero a casa del fratello Melluso, poche parole, pochissime, ma la disponibilità. Il fratello Melluso, perdonami se dico questo fratello, ma fratello Melluso mi veniva a bussare e mi portava il caffè la mattina, mi faceva: fratello Giorgio, dai, andiamo a leggere, a pregare la Bibbia, e confidiamo nel Signore che Dio farà l'opera sua nel cuore di papà. Così è stato. Il Signore, prima che papà se ne andasse, l'ha chiamato a sé, ha operato nel suo cuore, e io non mi dimenticherò mai che a casa del fratello Melluso abbiamo avuto momenti di preziosa comunione fraterna, e io sono convinto che il Signore ha ascoltato quelle preghiere. Ora per me è una gioia, fratello Melluso, mi dispiace che non c'è la sorella Caterina. Sono quelle persone di vecchio stampo che il Signore ha usato per la loro grande disponibilità, e il Signore ha onorato anche nel ministero, oltre che nella posizione sociale che riveste. Ma grazie a Dio, siamo figlioli di Dio e siamo suoi servitori, questo è l'onore più grande. Non prendo altro tempo, fratello Melluso, prego, vieni avanti. Noi siamo qui una piccola famiglia, ma siamo qui per darti il benvenuto e ti accogliamo con tutto il cuore.
Ho iniziato il ministero con sei persone.
Allora, adesso ti devi ricordare che da questo momento in poi devi parlare a questa cosa qui.
Sì,
perché noi, come sempre, sì, registriamo. Poi se lo vuoi prendere in mano, come dicevo.
No, va bene così. Va bene,
gloria
così
a Dio. Grazie, fratello.
Alleluia. Gloria al nome del Signore. È una bella cosa servire il Signore. Io dico nella comunità, è la prima cosa che ci tengo a dire, perché tutto è alla gloria del Signore. Io posso, come già accennava il fratello, posso dirvi che il Signore mi ha benedetto. Mi ha benedetto avendo una bella famiglia. dicevo col fratello, fra figli, nipoti e pronipoti siamo arrivati, io e mia moglie siamo partiti in due 60 anni fa, a settembre abbiamo fatto 60 anni di matrimonio, oggi siamo 44, figli, nipoti, moglie dei figli, moglie dei nipoti, pronipoti, con le ultime arrivate l'altro ieri, quando eravamo a Pesto, è arrivata l'ultima pronipote e siamo arrivati, grazie a Dio. Questa è l'opera del Signore.
Amen.
Parliamo dal punto di vista familiare, dal punto di vista di lavoro il Signore ci ha benedetto, siamo partiti senza vergogna da zero, e perché siamo venuti fuori dalla guerra e sarebbe troppo lungo, ma il Signore ci ha benedetto. Io sono un figlio più grande di 7 maschi e una femmina. E ho lavorato e ho sentito l'impegno della famiglia, tutto, e ci siamo messi insieme e siamo partiti con tutti e 6 fratelli insieme a fare quello che il Signore ci ha dato da fare. Siamo partiti da artigiano, siamo partiti con gli operai vicini al banchetto, poi siamo arrivati mano a mano a costruire la prima fabbrica nel 1960. E nel su 3.000 metri quadrati era abbastanza, ma essendo che dovevamo, diciamo con i fratelli che avevamo, sistemare tante cose, abbiamo creduto opportuno nella guida del Signore, perché io vi posso dire che in ogni cosa nel lavoro ho chiesto al Signore. E il Signore ci ha sempre accompagnato, perché Dio è fedele.
Amen.
Noi non serviamo il Dio per le cose di questa vita, ma lo serviamo per le cose eterne.
Alleluia.
Però Dio non si dimentica di noi.
Amen.
Dio, perché dice che dove passa il carro del Signore stilla il grasso.
Amen.
Perché il nostro Dio è grande. Ma
come è iniziato tutto?
Poi vi dirò perché. E se stavo dicendo, nel 1972 abbiamo costruito la fabbrica di adesso, ed è stato un miracolo, perché se l'avremmo dovuto fare un anno dopo non l'avremmo più fatto, perché i prezzi salirono alle stelle, via di sé, per dirvi come il Signore opera. E questo a me, ripeto, posso dire che il Signore ci ha soddisfatto. Ma io lo dico sempre in chiesa, e lo dico ancora in questa sera, ringrazio il Signore per quello che ci ha dato, ma quello che mi appaga a me è predicare l'Evangelo.
Amen, amen.
Perché quello veramente, io torno a casa soddisfatto. Il lavoro,
gloria,
sì, è una cosa naturale. Voi fate tutto quello che si fa nella vita, nel lavoro, possiamo dire, ripeto, per uno proprio nella cosa umana non si può dire soddisfatto, sono appagato, no, sì, anche. Ma quando invece io rientro a sera, ormai sono 36 anni che servo il Signore, poi andremo con la testimonianza. Quando torno a sera sono appagato.
Alleluia.
Come se il mio lavoro fosse andato alle stelle, come vogliamo dire. La cosa che veramente mi tiene, posso dire, come diceva Paolo, sono soddisfatto. Io posso dirlo, sono soddisfatto quando predica l'Evangelo. Perciò non è che dice che sei soddisfatto perché forse no, il Signore mi aveva benedetto, il Signore mi ha benedetto.
Amen.
Ma la benedizione del Signore è stata grande, ma quello che mi ha benedetto e mi ha pagato di più è servire il Signore.
Amen. Gloria.
Parlare
a Dio.
Con un'anima, curare delle anime e avere quella soddisfazione di vedere quando un'anima viene alla salvezza. È quella, è la cosa che il pastore è quello che appaga di più.
Amen.
Perché vedere quel, come un fiore che si sboccia mano a mano, si apre, vede quel, specialmente una donna, una sorella, la prima sera viene forse in un abito particolare, non tanto conveniente, per dire, senza vele, poi invece mano a mano comincia a vedere come vanno le altre sorelle, e allora incomincia a vedere, poi si incomincia a mettere il velo. Poi lo incomincia a vedere che apre gli occhi e chiude gli occhi e glorifica il Signore, poi mano a mano scoppia e noi resini. Ecco, questa è la cosa più che appare. Parlando della mia testimonianza, io ho fatto l'esperienza della salvezza quando avevo 15 anni. Era appena finita la guerra, venivamo fuori dalle difficoltà, ma ero come tutti i ragazzi, era 15 anni. Ero attratto dal mondo, però la mia famiglia, mia madre, mio padre sono stati i primi convertiti a Napoli. Poi dopo, se avremo il tempo, toccheremo anche questo argomento. E avendo, diciamo, desiderio di dare soddisfazione a mia madre, io mi trovavo in un contrasto. Da un lato era tirato verso il mondo, pur avendo 15 anni, ripeto, e dall'altro lato sentivo qualcosa che mi desideravo. E mi ricordo, sono passato 67 anni, man mano sapete pure gli anni miei. La mia cameretta segreta, essendo una famiglia grande e con poche stanze, era il bagno. Scusatemi, vi devo dire la verità, che lì trovavo il posto dove potevo stare io solo e parlare col Signore, e lo dava il Signore. Ed era quando il Signore mi ha salvato, è entrata una gioia che non si spiega con parole, una gioia ineffabile, una gioia grande, che gli anni sono passati, ma la gioia non è passata. Io tendo la gioia stessa di quello che gustavo.
I tuoi 82 anni te li porti bene, fratello.
Ma si è fatto già subito il conto lui, è matematica. La gioia del Signore è qualcosa che non cambia, non viene meno, no, non è differente. Però durante poi dopo, avendo la conoscenza della salvezza, poi ho frequentato la chiesa assiduamente, sono stato vicino a dei fratelli veramente uomini di Dio che ci hanno dato veramente una testimonianza e ci hanno ammaestrato e guidato in un modo glorioso. Sono cresciuto col fratello Gorietti, un fratello di Romano, fratello Anastasio, fratello Pagano, tanti fratelli della fede, fratello Bracco pure. Ho avuto il privilegio, ripeto, pur essendo un ragazzo, io col fratello Corietti ci davamo del tu, per dirvi, ero un ragazzo di fronte a lui, ma essendo che lui l'ho conosciuto che avevo 5 anni, logicamente è rimasto quella intimità di quando un ragazzino parla.
Fratello Corietti, che era il primo presidente delle Assemblee.
Primo presidente delle Assemblee di Dio, ma ripeto, mi dovete perdonare, ma al di sopra dei titoli era un uomo di Dio.
Amen, amen.
Un uomo che aveva a cuore l'opera di Dio. Poi dopo amen. Parleremo della testimonianza che ha portato a Napoli. Voglio continuare proprio perché io dico il Signore mi manteneva, come si dice, mi aspettava per il momento. Però io avevo il desiderio di servire il Signore. Perché come dicevo, il lavoro il Signore mi ha soddisfatto, cose però non era pagato. E ricordo come se fosse adesso, ricordo di 36 anni fa precisamente, ero a Firenze per lavoro. Io per lo più mi ritiravo sempre in albergo, non era stanco della giornata, e stavo nel letto, proprio meditavo e dicevo: Signore, il mio desiderio è servirti. Ma fino ad oggi, ripeto, non mi sentivo appagato. E il Signore mi fece passare davanti agli occhi una figura di Mosè. Mosè dovette aspettare 40 anni. A me il Signore dopo 30 anni. Dopo io, ormai questo era passato, quasi non ci pensavo. Dopo poco tempo però, mentre in una riunione che avevamo di un culto che eravamo diverse, che a Napoli spesso abbiamo avuto occasione di riunirci per tante cose, e c'era un culto particolare, e in questo culto c'era un pastore che non era il pastore della comunità di Napoli, non era mio zio Anastasi che era il pastore, e venne vicino a me di corso, dice: tu devi andare a Moschiano, che c'era una piccola comunità a Moschiano. Dissi io proprio, ma io non ho ancora esercitato niente, tu devi andare a Moschiano. E io capii che lì il Signore mi mandava, perché questo Moschiano è un paese a confine fra la provincia di Napoli e Avellino, vicino a un paese chiamato 15, dove molte volte viene alle cronache per quelle cose cronache, che voi sapete meglio di me. E quando si aprì un piccolo localetto, un localetto che era forse se no 5 metri per 3, insomma, piccolo, senza finestre, appena una finestra, tutto, e andammo con mio padre e mia madre, ecco perché è il fatto che giravo, pur non essendo ancora un pastore, se non essendo avendo nessun compito, però quando si trattava di andare a una riunione di culto, il lavoro era sempre secondo, veniva prima questo. E quando stavo lì, come qualcosa che qualcuno mi diceva, tu vieni qua. Sì, ma è possibile. Quando poi il fratello mi chiamò e mi insistette, mi ricordai che questa cosa, e non dissi più, ma come proprio a me. E ci sono andato, sono partito. Questo paese dista da casa mia precisamente 50 chilometri. E io con mia moglie ci andavamo 3 volte alla settimana. Io lavoravo in piena attività, capirete, io ero il fratello più grande, ho avuto un po' tutte le mansioni nella fabbrica, cominciando dalla modellatura, dalla modelleria all'amministrazione. Ero collaborato ai miei fratelli, però, come si suol dire, avevo le redini in mano. Lasciavo alle 5 del pomeriggio, andavo lì e il Signore mi guidava. Io predicavo a queste 5-6 sorelle anziane e 3 fratelli pure anziani. Un paese ostile all'Evangelo. In 6 anni saranno venute alla conversione forse 3 anime. No. Mia moglie nella sua semplicità dice, ma veniamo qui, ma non si riesce a vedere. Mia moglie si chiama Caterina. Qui ci ha mandato il Signore. Se sarei venuto di mia iniziativa mi sentirei sconfitto, ma essendo che ci ha mandato il Signore, noi non sappiamo il domani. Dopo 6 anni vennero i fratelli del comitato di zona della Campania, essendo che il Signore si è richiamato il pastore di Secondigliano, dice tu devi andare a Secondigliano. E un'altra volta allora, proprio a me. Proprio a me, perché poi vi devo dire sinceramente, queste anime che ho curate per 6 anni sono rimaste, come infatti io non ne posso fare almeno 2-3 volte all'anno di andare su lì, perché c'è rimasta un'affezione, un affetto, anche se alcune di queste sorelle il Signore se l'ha chiamato. Oggi grazie a Dio hanno un localetto quasi come questo. Quando me ne sono andato io, però io l'ho lasciata nella stanzetta, perché proprio il Signore ci può far sapere che noi non siamo buoni a nulla, è Lui che opera, non noi.
Amen. Amen.
E questo deve essere sempre chiaro, perciò non dobbiamo mai pensare al numero, mai pensare alla folla, pensare solamente che il Signore salva.
Gloria,
quella è la cosa
Dio.
Importante. Quando mi chiamarono a Secondigliano, stessa cosa, disse prima cosa, disse io non posso lasciare queste qui se non mandate un fratello che possa curarle, perché io non era nel mio pensiero di lasciare per prendere una comunità più grande, no. E i fratelli, cioè, immediatamente mandarono il fratello Sipiero Aldo, che sicuramente il fratello lo conosce, e c'è stato lui per diversi anni, poi si è alternato, poi c'è stato un altro fratello, e allora sono andato a Secondigliano. A Secondigliano ho trovato un prefabbricato, fratello, ho visto, un cassone grande, abbastanza grande. Diceva, Signore, ma qui dentro qua, perché poi sapevo anche la consistenza della chiesa di Secondigliano, di chi ci mettiamo? E pensai, certo, incominciamo a farci l'antisala, in modo che la chiesa... Poi facciamoci le scuole domenicali, facciamo 7 aule di scuola domenicale. Poi al pulpito invece sopra qualcosa dove ci sono sopra delle stanze, perché le stanze stanno al piano di sopra, diciamo così, per spiegarci, che continua e copre anche il posto, la pedana e tutto il resto. Poi abbiamo iniziato e vi dico che grazie a Dio, anche se alcuni di quelli che erano lì, non avendo avuto, essendo il pastore venuto malato, non, sapete, quando il pastore viene meno, le pecore incominciano. Il Signore ha fatto un'opera gloriosa.
Alleluia. Gloria a Dio.
Per farla breve, oggi, grazie a Dio, in questa sala, la domenica, siamo 250 circa.
Gloria a Dio.
E non è la domenica. Ieri sera, il martedì, abbiamo la riunione di preghiera. Non eravamo 250, ma sui 140-150 ci arrivavamo.
Gloria a Dio.
Una comunità veramente che loda il Signore. Noi eravamo, perché abitualmente porto un breve pensiero, massimo un quarto d'ora, ma ieri sera sentivo qualcosa nel cuore che mi restrinse, anche che dopo, quando guardai l'orologio, erano passati appena 10 minuti. Ma il passo che predicavo ieri sera è dalla seconda lettera di Pietro, dice, e la leggo, perché a me piace la parola. Ci ha donato tutto quello che appartiene alla vita e alla pietà. E con queste poche parole, diciamo, il Signore mi diede, che io sentivo una gioia nel portare, dicendo: pensate cosa ha fatto il Signore, non che ci ha dato una parte. Dice la parola del Signore a Seconda Pietro, al capitolo 1, al verso 3: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Ci ha donato tutto.
Amen.
Non è che ci ha donato una parte. E la nostra salvezza non è, come alcuni pensano, forse un accomodamento alla fine della vita. No, no, no. Il Signore ci ha fatto nascere di nuovo.
Amen.
E questa è l'opera potente che Dio ha fatto in noi. Ci ha donato tutto. E dice Paolo, il Signore, l'Apostolo Paolo, quando scrive ai Corinzi, dice, spero di trovarlo il verso, affinché voi sappiate le cose che Dio vi ha donato. Noi dobbiamo sapere le cose che Dio ci ha donato e dobbiamo metterle in evidenza, perché lì cresce la nostra fede. Perché quando sappiamo e meditiamo quello che Dio ci ha donato, chi eravamo noi? Dio ci ha tirati fuori dal fango, ci ha lavati col suo sangue, ci ha riempiti col suo spirito. E perciò è tutto, dice l'Apostolo Pietro, la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. E attraverso queste cose sono state elargite le preziose e grandissime promesse del Signore. E con questi due versi, ripeto, senti tanta la gioia, però grazie a Dio la Chiesa prega. Questa è l'opera del Signore, sia ben chiaro, noi non siamo nulla.
Che non è una chiesa in una zona prestigiosa di Napoli, insomma, no. Perché siamo a Scampia.
Ma dove il peccato abbondò, la grazia sovrabbondò.
Amen.
E Scampia, penso che la sentite spesso agli onori della cronaca, ma proprio in quella zona, ripeto, e dicevo, il martedì abbiamo la riunione di preghiera, il giovedì abbiamo il culto arriva quasi a quelli della domenica, il lunedì lo studio che sta facendo il fratello Sergio. Io questo meditavo lunedì, perché va, poi vado e sento che lo fa lui, mi siedo, perché mi piace. Io sono nato seduto nei banchi e ci sto bene quando ci sto, perché mi piace godere anche. Chi sta sulla pedana deve stare dentro al pubblico, non si può mettere a lodare il Signore. E questo, vi dicevo, così è nato la mia chiamata al ministerio. Io disse: Signore, ma io vorrei, e il Signore disse: Mosè, dovete aspettare 40 anni, quando tu ti sei spurgato, hai capito che senza di me non puoi fare niente. E allora, allora il Signore mi ha chiamato e mi ha benedetto. Ho avuto il privilegio di essere per 20 anni nel comitato di zona come segretario, e non vi sto a elencare le chiese in cui sono dovuto, diciamo, con l'aiuto del Signore intervenire, perché quando si interviene perché forse il pastore è stato chiamato a casa dal Signore o perché è andato in un altro posto, in un'altra nazione, cose ci sono sempre, e potrei farvi un elenco, ma tutto ciò, ve lo ripeto, è alla gloria del Signore.
Amen.
Perché io quando apro la parola del Signore per predicare, dico: Signore, tu lo sai che io non sono buono. Allora la lotto come Giacobbe, io non ti lascerò se tu non mi dici. Io ieri mattina abbiamo avuto una riunione di comitato dalle 9 fino all'1, insomma, per pensare a parlare, però dico: stasera, Signore, che devo dire?
Certo.
Il Signore nella sua benignità mise questi versi. Ecco, questo.
Avevi 15 anni quando hai accettato Gesù.
15 anni, sono arrivato dopo 30 anni a 45 anni, e questa è la gloria del Signore, non per un vanto. Ero arrivato all'età in cui i miei figli grandi, lui li conosce, ormai potevano portare avanti l'azienda come la stanno portando loro avanti. Perché poi vi dico questo: io i primi 5 anni non erano ancora loro, diciamo, maturi per poterli lasciare. Quando sono andato a Secondigliano, ripeto, 30 anni fa, io in fabbrica ci vado solo 2 ore, massimo 3 ore alla mattina. Sono 30 anni, non un giorno. Qualche volta è capitato che di giorni che non avevo una riunione, sono passato per la fabbrica, dice: voi che fate qua? Per dirvi che quando il Signore ci chiama dobbiamo sapere rinunziare.
Amen.
Chiunque vuol venire dietro a me rinuncia a se stesso, tolga ogni dì la sua croce e mi segue. Perché chi avrà perduto la vita sua la perderà, ma chi ha perduto la vita sua per amor di me la troverà.
Amen.
Noi,
amen.
Io posso dire, l'ho trovata. E vi stavo dicendo, era arrivata un'età in cui avrei potuto, dopo aver lavorato, ripeto, perché ho iniziato a lavorare che avevo 14 anni, forse meno pure, a 17 anni ho incominciato la mia attività di fabbrica di scarpe, e a questa età, 45,
1945, vero?
Sì, nel 1945 ho iniziato a lavorare di scarpe, mentre poi quando sono arrivato a questa età, che 30 anni fa, che avevo un'età che avrei potuto forse girare il mondo, andare a tanti posti, ho detto no, io ho servito il Signore.
Amen.
Pensate, io volevo andare, quando c'è stato il convegno a Singapore, come si suol dire, mi è rimasto qui, ma non diciamo, perché mi sarebbe piaciuto di vedere anche in Asia le chiese, i fratelli, e anche Singapore. Ma io ho pensato che è meglio servire il Signore. Sapete che cosa faccio quando mi passo? Dice: sicuramente nel cielo ci sarà qualcosa meglio di Singapore. Veramente, me lo dico a me stesso, perché in modo che io cerco di educarmi. E quando qualcosa dice: ma intanto in cielo ci sarà qualcosa molto 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 più bello. E questa è stata la mia testimonianza in breve. Ripeto, se avremmo dovuto scendere nei dettagli.
Ma tu hai fatto gavetta, però, perché non è che sei arrivato a Secondigliano così, insomma, sei cresciuto all'ombra dei fratelli Anastasio.
Poi, parlando di come è nata l'opera a Napoli,
perché lì c'è stata una grande opera di carattere più orientalistico.
È nata a Napoli. Diciamo, per farlo in breve, come dicevo già prima col fratello Botturi, l'opera è nata perché a Napoli non c'era, nel 1933 non c'era nessuna comunità evangelica. L'evangelica, noi ci chiamavano i protestanti, detti in dialetto, in senso dispregiativo. Noi protestiamo contro il peccato.
Amen.
È chiaro, ci ne siamo presi improperi, miffe, scherni, ma qua, ripeto, quando si serve il Signore, le cose non intaccano per niente, perché la gioia del Signore è una cosa molto più grande. E allora stavo dicendo, l'opera a Napoli è nata in questo modo. fratello Gorietti, per chi è romano forse lo conosce o l'ha sentito parlare, un uomo di Dio, un uomo che aveva il desiderio di vedere l'opera del Signore prosperare. Amen. E arrivare in una città come Napoli, che è idolatra, sapete meglio di me, ci c'è un santo qui, ci c'è un santo là, ci sento, fratello Gorietti rappresentava una fabbrica di scarpe da donna, faceva da rappresentante, e questo fabbricante si chiamava Esposito Giuseppe ed era intimo amico di mio zio Anastasio Salvatore, che se la facevano insieme con questo Esposito. E fratello Gorietti, sicuramente avendo questo lavoro, e forse o uscendo di sera oppure nella fabbrica di Esposito si incontravano, cercava di testimoniare a mio zio Anastasio dell'Evangelo. Mio zio, un cattolico un po' di quelli che si tengono ad essere, era il presidente dell'associazione della sanità, il quartiere dove è nata l'opera del Signore. E l'opera del Signore è nata in un terraneo, dico terraneo perché cercarmi di spiegare, ma in dialetto di napoletano si dice in dovascio.
Ma una sorta di seminterrato,
Interrato, quasi, non è interrato, è a piano terra, però diciamo,
io mi ricordo una stanza, che c'era tutto.
Nel tempo del fascismo ci fu anche la proibizione di abitare, come infatti diversi di questi terranei, c'era proprio una tabella di marmo, non adibibile a uso domestico, una cosa, ma non mi ricordo, erano proibite. Però a Napoli le leggi non... E allora stavo dicendo, il fratello Gorietti, con la sua insistenza, perché ecco, aveva, cercava di parlare a mio zio Anastasio del Signore. Mio zio, essendo cattolico, arrivò a un certo momento e disse Anè, perché lui si chiamava Nello Gorietti, Umberto Nello, dice Anè, se vogliamo essere amici non dobbiamo più parlare di questo, altrimenti non ci vediamo più. Fratello Gorietta non si smontò, continuò fino anche andava fuori al teatro aspettando che lui usciva, mio zio, dal teatro per parlargli del Signore, per fargli a breve. Poi il Signore, quando arriva, gli toccò il cuore, si convertì, il Signore lo battezzò nello Spirito Santo, come ha battezzato pure a me.
Gloria a Dio.
È stata una cosa bella anche quando il Signore ha battezzato a me, è perché l'opera del Signore è bella.
Amen.
E poi è iniziata in questa famiglia era formata da fratello Anastasio Salvatore, un suo fratello si chiamava Carmine, poi c'era tre sorelle, di cui mia madre, mia zia e un'altra zia, erano tre sorelle. E con mia madre era sposata con mio padre, perché ci stavo già io, e mia sorella pure era già nata. La sorella invece Vincenza era sposata da poco, non so, adesso non ricordo se aveva avuto qualche figlio. E lì il fratello pure era il marito della sorella di zia Vincenza, era anche lui ostile, volevo quasi minacciava al fratello Gorietti che aveva portato questo Evangelo. Ma invece, grazie a Dio, con l'aiuto del Signore, mentre l'Esposito, che era il titolare della fabbrica di scarpe, è stato sempre un dissidente, uno che ci pigliava pure in giro, ma mio zio, che era l'amico, Signore, ecco i piani di Dio.
Amen.
I piani di Dio vanno avanti e nessuno li può fermare. Nessuno. Alle volte alcuni dicono, ma no, se siamo fermi, i piani di Dio non li ferma nessuno. È iniziata un'opera bella, perché il Signore mano a mano ha salvato. Non erano tanti. Poi nel 35 è arrivata la persecuzione, che voi avrete forse sentito parlarne. Io l'ho vissuto sulla mia pelle, che io ero nel 30,
perché 35. Prima eravate riusciti ad aprire un locale di culto.
Eravamo riusciti ad aprire un locale di culto quasi al centro di Napoli, nelle adiacenze di Piazza Dante. Quando dico Piazza Dante, è via Costantinopoli, dove c'è il museo. In questa via, in un palazzo, eravamo riusciti ad aprire un locale di culto.
Che invece dopo è stato.
Dopo, nel 35, con la famosa cosa di Bufarini Guidi, e ci fu chiuso il locale e dovettimo incominciare a fare le riunioni di culto, quel piccolo gruppo che si era formato, in due o tre case. Si doveva cantare sottovoce, a fil di voce, si doveva pregare senza alzare la voce, perché la persecuzione, se voi leggete nella storia della Chiesa, pure a Roma c'è stata la persecuzione, e allora si facevano in due o tre case dei piccoli gruppetti che si riuniva, si cantava qualche coro sottovoce, si leggeva la Bibbia, si predicava, e c'erano due o tre fratelli che ognuno aveva la responsabilità di questo. Fratello Anastasio, a causa della persecuzione, lo scambiamo, perché a noi pensavano che, essendo che si pensava che la testimonianza dall'America era arrivata, su Serenini, non a sì, Napoli, sì. E allora si pensava che questa religione, cioè sempre insinuata dal cattolicesimo, aveva delle relazioni con l'America. E ci fu una persecuzione. E a Napoli furono arrestati quattro fratelli, per cui il fratello Anastasio, il fratello Pagano, il fratello Raucci e un fratello che il nome, mi ricordo solo il soprannome, o Mozzarellaro.
Ci vuole per rompere, perché spacciava mozzarelle.
È chiaro, no? E furono portati in carcere. E il sottoscritto, essendo che da ragazzo ha avuto sempre la passione delle scarpe, non so che sia di dire purtroppo, ma insomma, e stava pure da ragazza, lasciava la scuola e andava da una fabbrica di mio zio, e mi ero un po' addentrato con delle cose dei clienti e cose. Quando mio zio è andato in carcere, io sono andato due volte al colloquio nel carcere di Poggio Reale per avere delle delucidazioni come poter portare avanti la fabbrica e chiuderla, perché poi ormai la guerra era inoltrata, non si poteva andare avanti e via di seguito. E poi dal carcere fu trasferito al confine, e fu trasferito a Bracigliano, un paese conosciuto con l'alluvione di Sarno, perché lì è una montagna che sta proprio sopra Sarno.
Sopra Sarno.
Ed è stato forse circa due anni lì. Dopo, finita la guerra, sono rientrati. E grazie a Dio potemmo aprire un locale sempre in via San Giovanni a Carbonare, una strada quasi nelle adiacenze della stazione, dove in un sotterraneo si incominciò a poter avere delle riunioni insieme.
Questo sempre a Napoli, fratello Melluso, oppure
aspetta,
visto poi, che il fratello Gorietti
a Napoli principalmente il fratello Gorietti. Il fratello Pagano da Caserta si trasferì a Napoli per collaborare col fratello Anastasio, e si andava avanti e si aprì questo sotterraneo, che dalla strada si guardava sotto, perché in tempo di guerra quello era il ricovero. Se vogliamo mettere in intermezzo, vi dico il ricovero. Io andavo da mio zio, che era via Foria, dove c'è l'orto botanico, c'è qualcuno un po' pratica, insomma, dove stava. E diciamo, in tempo di guerra, il loro ricovero era quel sotterraneo, non questo qui dove facevamo la cultura, ma una specie di quello, perché a Napoli, quando c'erano i palazzi al centro, non avevano dei ricoveri veramente. Mentre invece la casa dove abitavamo noi nel tempo di guerra, avemmo il piacere che questa casa che dove abitavamo erano dei vicoli della sanità che finivano attaccati alla roccia. Poi dopo l'abbiamo capito perché. Perché non erano vicoli chiusi, come posso dire, no? C'era un vicolo, che era San Severo alla sanità, c'era vicolo primo, vicolo secondo, vicolo terzo, tutti che. E che questa attaccata a questa roccia scoprirono che da sopra, dove si chiamava i cinesi, non so perché chiamavano la zona i cinesi, c'era una scalinata che da sopra, che vi dico 200 forse 300 metri di altezza fra l'uno e l'altro, no? Si scendeva e si andava in una roccia veramente ricovero, quello era il ricovero,
il rifugio
antiaereo. Perché era roccia, era scavato nella roccia. trovarono che dalla casa nostra si poteva aprire un vano che si accedeva a questa scalinata che scendeva dentro, e tutto il condominio, che eravamo tre piani, passava per la casa nostra per andare al ricovero. Ma sentite, durante il principio della guerra gli inglesi, a differenza degli americani che poi arrivavano a squadrigli in pieno, arrivava un aereo ogni 2-3 ore della notte. Arrivava, suonava la sirena, sapete come si faceva? Suonava la sirena, che è l'allarme, e si doveva scendere al ricovero. Sempre di notte, mai di giorno.
E quindi tutto il palazzo che
tutto
passava
il palazzo,
casa
allora, mentre la sirena suonava, gente appaurita, quel poveretto di mio padre riusciva a mettersi solo sul pigiama, una vestaglia, e correva, perché già vicino alla porta, non solo il campanello, bum, 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 bum. E questo si faceva alle volte 2-3 volte alla notte. Perché arrivava in aereo, faceva, era una politica per stancare la popolazione. Ma mi faceva da risata. Quando io nel 41 avevo 13 anni, e un ragazzo di 13 anni, una volta, due volte, d'inverno, o freddo, alza prima, alza seconda, dice: papà, fammo morire, non voglio scendere. Cioè, è rimasto poi nella razza, non voglio morire, perché pensate, un ragazzo di inverno, svegliere una volta, svegliere tu. E già una volta, proprio venendo dal culto di via come vi diceva, dove, la zona di via Costantinopoli, ecco, all'età nostra con parole sfugge delle cose. E poi tornavamo dalla chiesa, e io era nel 33, avevo 5 anni, no? Quando abbiamo aperto, potevo avere 5 anni, 6 anni. Camminava a mano che mi dava a mia zia, la famosa zia che poi mi sapeva scarpe insieme. E io ero mezzo addormentato, mia zia parlava con delle sorelle e mi portava a mano, lì c'erano degli alberi, io camminando, pum! A Napoli si dice, mi sono fatto un bel bombolone in brutto. Insomma, bello. E già, per dire, questo era il fatto della guerra. E allora io stavo lì, a un certo momento mia madre mandò mio padre giù, ordine perentorio. Ha detto: tua madre stasera devi rientrare a casa, perché noi ci abbiamo un ricovero sicuro. Tu stai dove? Se una bomba cade su sto palazzo, noi facevamo una morte dei topi.
Sì, guarda, sì.
E per forza, perché erano sotto scala, che ricovero puoi, sì, fare? E già, ecco, siamo rientrati un'altra volta. E l'opera del Signore poi si è sviluppata da, avendo questo locale di culto. Poi il Signore provvide a mio padre di fittare, sempre perché lui faceva, aveva una fabbrica lui con i miei fratelli, due fratelli, io avevo una fabbrica con mia zia, con altri due fratelli. Questa fabbrica che il papà affittò, questo locale, era una specie forse di vecchio monastero, di cui c'aveva una fila di stanze, 7-8 sicuramente di stanze, e poi c'avevo un corridoio largo 6 metri per 50 metri di lunghezza. E lì facemmo il culto, lì iniziò la chiesa, che è andata avanti per anni, fino a che poi siamo passati a Mater Dei.
Esatto, Mater Dei. Cioè,
che Mater Dei è stata fatta perché fratello Anastasio vinse un concorso, avendo un negozio, vinse un concorso con la Goldmeier,
Metro
Goldmeier, che fece un concorso e gli faceva la più bella vetrina che richiamava il film. Lui, sempre pensa nella volontà del Signore, vinse un premio di un viaggio andata e ritorno con l'aereo dall'America, dove si recò e con l'aiuto dei fratelli dell'America potettero raccogliere per costruire quella di Mater Dei. Mater Dei è stata perché comprarono il suolo, dettero in permuta il suolo per avere quel locale e due appartamenti sopra. Chiaro? Proprio perché la raccolta della chiesa e un po' di aiuto dei fratelli americani abbiamo costruito.
Quindi al momento di Mater Dei c'erano altre chiese locali o a Napoli?
A Napoli no. Nella provincia sì.
Però si stavano
poi prendendo. Da Napoli questa opera, man mano dalla chiesa di Napoli, diversi fratelli sono usciti e se voi prendete, diciamo, un po' come si dice, la cartina geografica, partendo da Napoli, per esempio, viene Portici, c'è la chiesa che è nata da Napoli, Torre del Greco, che è nata da Napoli, Torre Annunziata, che è nata da Napoli, Pompei, che è nata da Napoli, Poggio Marino, tutta la zona vesuviana è nata con fratelli nati nella fede nella chiesa di Napoli e che mano a mano si sono allargati sia nella zona vesuviana e sia nella zona verso il Casertano, Casalnuovo, a parte poi anche Secondigliano, Miano, che erano quartieri di Napoli dove è iniziato a espandersi la parola del Signore. Come dice agli Atti degli Apostoli, quando venne la persecuzione, al capitolo 8 degli Atti,
furono dispersi.
No, quando venne la persecuzione, verso 4.
Furono dispersi a causa della persecuzione.
Sì. Persecuzione della Chiesa. Se ne andarono di luogo.
Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola.
Cioè, non è rimasta a Napoli. Da Napoli tutta l'opera del napoletano, il fratello ne ha avuto opportunità di conoscere forse gran parte, è tutta un'opera che è nata da Napoli.
Portici,
perché a Salerno c'era la testimonianza, ma tutto Casalnuovo, che ti dico, Poggio Marino, Scafati.
Poi ho saputo che avete organizzato nel dopoguerra, se non vado errato, delle grandi riunioni di evangelizzazione al Politeama.
Al Politeama col fratello Herman, sì.
Con uno il fratello delle riunioni. Ecco, volevo capire la ricostruzione, no? Dopo la guerra, dopo la persecuzione, che c'è parte Mater Dei, il Signore chiama nella comunità di Mater Dei i vari altri fratelli, ma poi ecco, vi siete uniti per fare queste evangelizzazioni con il fratello Herman, perché allora il fratello Herman, diciamo, anche qui al Teatro Brancaccio a Roma venne perché era anche un personaggio famoso.
Herman, non soltanto quella riunione al ma poi abbiamo avuto anche riunioni in diverse parti, diciamo, in diverse comunità, perché, ripeto, grazie a Dio la Chiesa di Napoli, la zona, è oggi, se vorremmo contare, forse parlo di Napoli e provincia, limitandoci un po' alla provincia di Salerno e alla provincia di Caserta, ma proprio Napoli, se tu vedi l'annuario, vedi tutta la provincia di Napoli, sono partite tutte da questa chiesa che è nata, ripeto, con la testimonianza del fratello Corietti, la gloria al Signore principalmente. Amen. Amen. E da questi fratelli che hanno avuto questa visione dell'evangelizzazione.
Che furono appunto il fratello Anastasio,
il fratello Pagano,
Aurelio Pagano.
Io andavo col fratello Pagano, per esempio, andavamo a Poggio Marino, andavamo a Pompei, io mi ricordo, diciamo, l'inizio andavamo a Villa dei Misteri, sarebbe Pompei, no? In mezzo a una campagna dove c'era una casa e dove lì ci riunivamo per poter evangelizzare. E l'Evangelo oggi in questi posti ci sono chiese di centinaia di anime, centinaia di persone, il fratello l'ha visto. Io non vorrei esagerare, ma nella zona del napoletano, se metteremmo insieme, arriveremmo forse a 20 o 30 mila convertiti.
Sì, la provincia di Napoli è altamente densamente popolata di chiese.
Sì, ma noi parliamo di chiese, oggi una chiesa di Napoli.
Ora, fratello Melluso, qualche testimonianza particolare di liberazione, di compiute dal Signore, di miracoli. Io mi ricordo delle riunioni fatte nella tua comunità a Secondigliano, i primi anni Ottanta, dove per l'appunto il fratello Herman fu usato dal Signore.
Ma ci sono state diverse opere che il Signore ha fatto, di salvezza, di guarigione, ma anche nella famiglia, posso dirvi, ci sono stati dei miracoli fatti dal Signore. Tu a Beniamino lo conosci,
Bene, ci siamo sentiti quando... oggi pomeriggio per telefono, per la scuola domenicale ci siamo sentiti.
Quando avevo...
fratello più piccolo di Melluzzo.
Più piccolo,
vero?
Sì. Mia madre li portava, diciamo in villeggiatura, una stanza grande che stava vicino al mare, non c'era l'acqua, e raccoglievano l'acqua nelle bacinelle grosse. E c'era questa bacinella che stava lì, e mio fratello, che aveva appena si muoveva, si andò lì, andò dentro e era morto affogato. Quando lo portarono all'ospedale, i medici già l'avevano messo sul marmo, ma mia madre stava lì che gridava: signore, domani tutti e otto, perché siamo otto figli, ma oggi mi diamo a Beniamin. Il Signore l'ha fatto venire in vita.
Gloria a Gesù.
E io poi scherzando dico: papà, ma no, mamma, poi noi ce ne eravamo mai, perché tu ci vuoi dire già, meglio da tutte e otto, ma mamma mia,
oggi Beniamino.
E Beniamino, il Signore è grande, è il Signore. Gloria a Dio. Poi Beniamino, lui è nato nel 44, sì, dopo la guerra. Poi quanti anni c'ha? C'è 66 anni. E il Signore ha fatto,
l'ha riportato in vita, gloria a Dio.
Di miracoli che il Signore ha fatto tante. Papà soffriva di calcoli, proprio spontaneamente disse: sì, mamma, abbiamo un Dio grande, il Signore è potente di farglielo fare. La mattina dopo, mamma mia, diceva: papà ha fatto calcolo. Dio è grande.
La semplicità.
Dio è grande. Il Signore fa opere potente, opere gloriose. Poco fa una sorella della chiesa di Secondigliano, veramente la sorella di quello proprio, come si dire, della strada, ma però il Signore ha fatto una bella opera, l'ha convertita.
Perché mi immagino dai quartieri come Scampia, Secondigliano, quando il Signore trasforma i cuori.
Questa vendeva
lì
le sigarette in mezzo alla strada, tanto per dirvela. Il Signore l'ha salvata, ha fatto un'opera gloriosa, ora 6 anni che è. Alcuni mesi fa gli pronosticarono un tumore al polmone e un tumore alla gola, che quell'incosciente del radiografo che fece la radiografia: signore, che tenete a mocco? Certo, bello, c'è un bello coraggio a sta povera cristiana, dice: brava, per farvela breve, abbiamo pregato in chiesa, lei ha avuto la fede, mo che è andata dal medico, non c'è né più né il tumore ai polmoni, e lei in bocca, non c'è più operato.
Gloria al Signore.
Dio è grande.
Amen.
Il Signore è immenso. Il Signore opera in tutti i modi. Vi sto dicendo quello che mi viene, ma il Signore sono tante cose, quelle che più vicino a me. Geppino, pastore di Messina.
Fratello Giuseppe Melluso, l'attuale pastore di Messina, che è un altro dei fratelli Melluso.
Ebbe un accesso alla testa, operare non si poteva operare, il medico studiava quale medicina, come si dice,
quale terapia,
medicinale, va, che gli serviva,
antibiotico.
Veniva, le cambiavo uno, ne cambiavo una mattina lo andai a visitare, perché stava da mio fratello che abita vicino a me, e io ci andai sopra, perché ci andavo tutte le mattine, e trovai la moglie molto avvilita, Franca si chiama, dice: stanotte tuo fratello si è sentito male. Dico: Franco, doveva venire il professore, era un professore della testa proprio, che è un neurologo, il primario del Cardarelli, dove, diciamo, per quanto riguarda la testa, lì il primo che ha operato si chiamava Castellano, prima di questo qui era allievo di quello lì svedese, ma non mi viene il nome. È stato il primo ad aprire la testa, perché è difficile saperlo. Ritornando, quando io dissi vita a mia cognata afflitta, dico: guarda, adesso sta per venire il dottore, noi dobbiamo fare una preghiera, Signore illumina la mente del dottore e fagli dare l'antibiotico giusto. Venne il dottore, gli dette l'antibiotico, mio fratello Signore l'ha guarito.
Amen.
Perché tante volte noi, Signore, quello che noi arriva, dove troviamo la fede, il Signore opera.
Amen.
Quel momento mi viene la fede e dice: chiediamo al Signore che illumina il medico e che gli dà il medicinale il giusto che possa guarire. Ora, come ritornando, l'opera che il Signore ha fatto è stata un'opera grande, è veramente la gloria va al Signore.
Amen.
Ma quello che vi posso dire, come ho detto fin dal principio, della famiglia, se vogliamo parlare della famiglia, abbiamo avuto la visione dell'opera del Signore. La fabbrica che abbiamo attualmente è stata iniziata senza ancora finire con una riunione evangelica con un fratello scozzese, Richard si chiama.
Richard.
Sentite?
Sì, 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 sì.
Ma
io so che avete fatto anche i convegni nazionali.
Ti voglio dire questo. Ci facemmo mettere solo in questo locale che è abbastanza grande, saranno 500 metri forse, perché uno dei saloni della lavorazione.
No,
non eravamo ancora passati con la lavorazione là, stava in costruzione. Dovevamo fare, se era nostro fratello, dovevamo fare sta riunione, che facciamo? Chiamiamo a quello che stava facendo gli infissi, faccia cortesia, completa almeno sto locale qui di infissi, perché dobbiamo fare una riunione, mettetemi le sedie, facciamo una specie di pedana. E sto fratello fece un messaggio sul profeta Isaia, il capitolo 6 del profeta Isaia, mi è rimasto ancora impresso. E per dirvi, abbiamo sempre con l'aiuto del Signore dato la precedenza alle cose del Signore. Poi per diversi anni, alcuni anni, i convegni noi si fanno, se per lo più, o il 25 aprile per fare il ponte o il 1° maggio. E noi in fabbrica gli operai li facevamo sospendere per questi 3 giorni e facevamo il convegno. C'era la cucina, perché c'avevamo perché a questa fabbrica abbiamo la mensa per la cucina per i fratelli. C'avevamo uno di questi locali che lo svuotavamo, era il deposito della merce, lo svuotavamo e facevamo i convegni. Una volta ci venne anche Zimmerman,
Thomas Zimmerman,
te lo ricordi?
Fratello Thomas Zimmerman, che è stato uno dei presidenti delle Assemblee di Dio degli Stati Uniti.
Sì.
Se il nome, insomma, Zimmerman
sembra proprio tedesco, no?
Di origine tedesca.
Se avesse forse di origine tedesca. E lui predicava qualcosa che l'aveva già forse detto in qualche altra parte. Dice, parlando di che noi il peccato può passare, ma non dobbiamo fargli fare il nido. Dice, un uccello può passare sulla nostra testa, ma noi non gli dobbiamo fare il nido. Mentre lui diceva che da questa finestra che era aperta, che c'era vicino in campagna, entra un uccello, è tutto.
L'illustrazione del sermone. Fratello Melluso, come è iniziato invece il campeggio a Rocca Monfine?
Il campeggio a Rocca Monfine è iniziato che noi inizialmente andavamo ad Arquata del Tronto,
perché appunto dopo c'è stato un momento in cui le chiese dell'Italia centrale che andavano a Arquata del Tronto,
noi
insieme
ci
a voi poi
ci unimmo fra la Campania e quelle del centro Italia, no? Che poi erano i fratelli di Roma, il fratello Silvano Roma, Gentilini, Roberto Nobrac, l'altro, non mi viene il nome perché sono tanti nomi, e avevamo questo campeggio fatto insieme ad Arquata del Tronto, ma era una cosa arrangiata. A un certo punto lì qualcuno incominciò a insinuare al sindaco che questo dovevano fare, non so che, insomma, per dirvi in parola propria, ci ballarono, ci mandarono via. E poi ecco che nacque l'idea di fare Rocca Monfine. Ecco, l'aiuto del Signore, ma veramente abbiamo fatto un campeggio, ma si stanno pure ingrandendo, dove ci sono poi tutte le, diciamo, quelle che possono essere la cucina, quelle che possono essere i bagni, quelle che possono essere le docce, insomma, dove penso che ci sono dei turni intorno ai 200, 220, 250 ragazzi
ogni turno. Sì, sì, sì. Lì è anche stata una visione per quel terreno che sembrava impervio, impraticabile, con tutti quei,
diciamo, anche lì è stata la mano del Signore che ci ha aiutato sempre a farci trovare la posta giusta, il posto giusto. è il sottoscritto, il primo gambeggio se state, quando sei stato in un'altra a Rocco Monfini, la riunione, il turno degli adolescenti, mi tocca a me, il fratello Pippo Di Lenni, il fratello Paolo Arcangeli e Valleusen.
E il fratello Rodolfo Valleusen.
E insomma, io stavo, a un certo punto dico, voi siete, come si è, responsabile o gli irresponsabili? Che alle volte mettiamo a giocare insieme i bambini ragazzi, ma avevamo un campeggio che poi i ragazzi che erano mancati il campeggio per diversi anni arrivarono lì con quei cavalli sbizzarriti. Mancava l'acqua, perché era poca l'acqua, abbiamo dovuto chiamare due volte i pompieri con gli autopompe per portarci l'acqua e rimbirire, perché i serbatoi c'erano ma ci mancava l'acqua. E insomma, con l'aiuto del Signore siamo andati avanti, e il Signore oggi, grazie a Dio, anche questa è un'opera che ha fatto il Signore, che serve per l'edificazione dei bambini.
Mi viene in mente un'altra cosa, proprio all'inizio dell'opera in campagna, la tua amicizia con il fratello Toppi, con il fratello Gorietti, i tuoi viaggi negli Stati Uniti per avere anche il supporto, non soltanto alcuni aiuti finanziari, ma anche l'aiuto, diciamo, legale, no? Quando l'opera stava assumendo
l'opera, sapete, la persecuzione non era finita, non era diventata così atroce come prima, però
tu sei stato parte di uno dei quei fratelli del comitato che andò negli Stati Uniti, fu l'incontro del fratello
con l'incontro, sì,
qui a Napoli,
sì, perché il governo italiano voleva che un'associazione religiosa di un altro paese avrebbe potuto garantire noi. Ed è per questa ragione che, perché noi siamo nati a chiese cristiane pentecostali, alcune ne fanno qualcosa di mosse da assemblee, siamo nati pentecostali e rimaniamo pentecostali. Abbiamo dovuto essere assemblee di Dio in Italia perché abbiamo, per avere il riconoscimento giuridico come come si dice,
ente morale,
brava parola, giusta, l'ente morale, non abbiamo avuto il riconoscimento come ente morale. Poi nel 1988 abbiamo fatto le intese e abbiamo avuto gli stessi diritti della Chiesa Cattolica. Adesso possiamo entrare nei carceri, possiamo entrare negli ospedali,
Difatti una delle tue occasioni di servizio per il Signore.
Oltre 10 anni visitavo nelle carcere e portavo l'Evangelo nelle carcere. E, diciamo, si è visto qualche frutto, grazie a Dio, perché l'opera è del Signore. Amen. E avevo ormai avuto, diciamo, la possibilità che quando andavo nel carcere non dovevo aspettare che i detenuti dovevano scendere giù, ma io andavo direttamente nel reparto, li facevo chiamare e andavamo nella cappella e lì ci riunivamo e facevamo la nostra riunione.
Sei andato, come pensavo io, come credo io, al carcere di massima sicurezza di Secondigliano. Lì è
quello di Secondigliano, cioè il carcere di massima sicurezza. Ma la cosa che una cosa che mi viene in mente adesso, una bella testimonianza, di questi detenuti che io visitavo, c'era una moglie che si incontrava con la moglie di un altro detenuto, la quale era già stata in chiesa da noi, perché avendo il marito avuto la testimonianza, aveva parlato con la moglie, era venuto in chiesa. Se non che questa moglie è che la moglie di uno di quelli, parlo nella zona di Casalese, va? Si chiama Zara, mi pare un nome del genere, io l'ho incontrato pure, poi adesso sta col 41 bis, ma non sta a Napoli ma sta in Toscana, mi pare. La moglie di questo, incontrandosi con questa, perché quando vanno ai colloqui, no, si incontrano queste mogli dei detenuti, no, che si incontrano o dove la stanza dove vanno l'incontro, oppure mentre aspettano, perché non è che arrivano là, se devono fare la richiesta, poi passa del tempo. Questa qui sicuramente gli parlò del marito che aveva avuto occasione che io gli avevo parlato del Signore, che aveva abbastanza accettato l'opera del Signore, e parlò con questa donna che era la moglie di questo grande, diciamo, boss. Va? La mattina di domenica, vedete che arrivano in chiesa, arriva la moglie di questo carcerato che conoscevo, che era già stato in chiesa, con un'altra. Come abitudine mia, quando finisce il culto, corro subito alla porta per salutarle, per incontrarle, no? E c'erano queste due donne, e mi rivolse a questa qui e gli parlavo. E questa mi parlava dell'Evangelo, perché aveva avuto un Nuovo Testamento in mano, che dissi: signora, ma voi già avete frequentato qualche chiesa evangelica? Dice: no, è la prima volta che entro in una chiesa evangelica. Questa donna ha fatto un'esperienza spirituale.
Gloria a Dio.
Il Signore l'ha salvata, questa è di San Cipriano, l'ha battezzata di Spirito Santo. Ha fatto una lotta per non accondiscendere a quello che loro volevano dargli, mi capite? Oggi saranno più di 10 anni ferma nel Signore. È una donna che ha fatto un'esperienza bellissima.
Gloria
non
a
l'ha
Dio.
Per la Dio del Signore. Gli ha parlato un altro, Dio usa aggiunto.
Amen. Tiè. Amen.
Tiè. Questa donna, ripeto, per qualche volta va a San Cipriano, poi è rimasta poi tanto affezionata che io poi, ecco, il fatto di girare per le chiese, anche a San Cipriano ci sono stato diverso tempo, perché il pastore di San Cipriano, il Signore se lo chiamò. E io, essendo segretario, essendo che voi rimaste, quando ci incontriamo, perché poi capita negli incontri, lei è sempre rimasta così affezionata, che quando mi vede mi saluta con tanto affetto, e questa è l'opera del Signore.
Signore,
ecco, lui che salve.
Signore, gloria a Dio. Beh, gli anni sono passati, fratello Melluso. Come già ci hai accennato che a un certo punto hai lasciato i tuoi figli, no? Ma come sei riuscito a coniugare questo grande lavoro, perché dopo la tua azienda è diventata appunto a livello internazionale.
Ripeto,
hai dovuto fare delle scelte.
La scelta, prima cosa, è di dire: io vengo solo di mattina.
E poi c'era un'altra domanda importante.
Aspetta, mi sono creato un posto, diciamo, di lavoro che non è che devo stare per forza, devo andare su, posso anche, perché se è venuto di giorno o di riunione di comitato o riunione o convegno o cose, non ho mai mancato, insomma, perché per me l'opera del Signore è al di sopra di tutto.
Amen.
Non c'è nulla, perché abbiamo avuto questa educazione che la vita spirituale è la cosa più importante della nostra vita. Questo è il fondo.
Come sei riuscito in un ambiente, hai fatto qualche cenno, no? Il problema della camorra, il problema di una società così difficile, corrotta. La comunità Secondigliano-Scampia,
sì.
Un'azienda dello spessore dei Melluso.
No, non esiste proprio. Non
c'è. Hai avuto qualche intimazione?
No.
Bene, gloria a Dio. Ci teneva a saperlo, perché di solito si parla di queste minacce che vengono.
Ci ha guidato in un paese, Calvizzano, che è un po' una specie di isola, va? Ma principalmente il Signore.
Amen.
Invece, è il Signore.
Certo.
4 anni fa mi è stato pronosticato un tumore. Gli organi genitali, tanto vi spiega. Quando oggi si può dire? Alla prostata. Tutti quelli che l'hanno saputo, e ti parlo di 4 anni fa. Ma tu come stai? Io ero tanto tranquillo, io vedevo, ma perché si rivede così? Quando mi domandano quando sta, non capisce, sa. Grazie a Dio sto bene. Dopo 4 anni, il Signore, chi è pratico, il PSA a me dovrebbe essere il 4. Oggi è 0, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8. Perché? il signore ha fatto un'opera grande, e l'urologo che diciamo mi ha fatto fare tutte le radiografie possibili e immaginabili, prima logicamente quando ha pronosticato il lungo gestivo, perché tenga la diagnosi fatta con la biopsia che ha fatto, specificato bene, eccetera. Oggi il dottore mi ha fatto fare scintografie, radiografie, TAC, via di seguito. Ultimamente, un anno scorso, mi fece fare la PET. Quando dico PET vuol dire che oltre a quello ci vogliono 40-45 minuti sotto a quell'affare che mi fanno. Dice, non c'è nulla.
Gloria a Dio.
Su 4 anni è passato. Grazie.
Gloria a Dio.
Signore è grande.
Amen.
Signore fa cose grandi, perciò abbiamo bisogno di dire solo Signore, facci più fedeli a te.
Amen.
Ripeto, il Signore ha fatto un'opera grande, ripeto, il Signore, per me l'opera della salvezza è stata la cosa più bella della mia vita, e ancora oggi, ripeto, oggi c'è una bella comunità.
Gloria a Dio.
Sono da qualche mese, c'è un fratello, diciamo giovane, c'è una quarantina d'anni, non è più, che è venuto a collaborare con me, ma io la mattina che io stavo lì e sentivo il fratello, no, la predicazione, diceva, Signore, io ho adesso l'aiuto, ma anche se io dovrò passargli la mano, io non voglio rimanere senza operare nella tua volontà.
Amen. Avremo la gioia di averti qui una domenica sera, fratello, anche la mattina.
Io dicevo questo la mattina, lui non lo sapeva, perché io lo avevo detto io e il Signore, Signore, io, perché giustamente noi dobbiamo essere coerenti, perché noi passiamo, ma l'opera del Signore deve andare avanti. Amen. Non ci deve essere egoismo, no, io sto qui qua, no. Io vi posso dire che grazie a Dio, diciamo, quando sto sulla pedana sento la presenza del Signore, sento la guida del Signore, perché sennò non ci saprei salire, perché io senza la guida del Signore non so neanche dicere quattro parole. Non è per falsa modestia, è così. Però dicevo, io voglio che l'opera del Signore va avanti, perciò mi sono preoccupato. Un caro fratello, c'è un bel ministero della parola, nello studio, mi soddisfa e sono appagato. Non sono geloso. No, gloria, perché se fosse stato al contrario mi sarei veramente mortificato e avrei avuto una preoccupazione. Fratello, sono 2 mesi che sta con noi, già da qualche mese fa, al principio, dopo un mese. Fratello, io mi sono innamorato della chiesa dei Secondigliani. I fedeli si sono innamorati di lui, dico, abbiamo fatto il matrimonio. Perché, ecco, proprio per farlo amalgamare, dalla prima domenica che è venuto ufficialmente, disse, Sergio, si chiama Sergio, tu appena dopo che hai predicato, noi andiamo in preghiera, logicamente, ci tratteniamo alcuni minuti in preghiera, poi chiuderemo alcuni, mentre tu vai indietro, in modo che quei primi che escono, quelli lì che vanno sempre di fretta, tu li trovi. Alla sera, adesso, quando finiamo il culto, la domenica, perché la domenica abbiamo, proprio per lo spazio, abbiamo un culto alle 11 e uno alle 18:30, perché sennò non ce la faremmo, perché è pieno. Noi abbiamo fatto il servizio battesimale 3 settimane fa, non c'entrava nemmeno più una spilla. Sedi da tutte le parti, lui l'ha vista dal locale, abbastanza grande. Non c'era spazio.
Gloria al Signore.
Il Signore ci ha benedetto. E dicevo questo, ripeto, settimana, quando è stato? Quando ci siamo incontrati? Mercoledì è cominciato, giovedì forse è stato, o venerdì.
Venerdì.
Allora io la mattina, al messaggio del fratello che lui parlava appunto incoraggiando, dicevo, sì, ma io sto venendo sto fratello, ma io poi non è che un fratello lo voglio che mi sostituisce, ma io già fa qualche cosa. Uscivamo, era mezzogiorno, uscivamo per andare a pranzo, ma prima prende lui, tu devi venire mercoledì. Dica il Signore, così ha voluto, non potete dirgli di no. Perché se avevo detto Signore usami, non mi poteva dire no, Giorgio non posso venire.
Ecco perché io mi sono meravigliato, ho detto guarda il fratello Melluso mi ha detto subito sì, adesso so perché.
Non poteva dirti di sì, di no, è già ecco spiegato l'enigma.
Gloria a Dio.
Signore è buono e a Dio sia la gloria.
Una parola di esortazione spirituale, fratello, e poi andiamo in preghiera.
Veramente, come già vi ho detto, amate il Signore.
Amen. Amen.
Questo è amatevi gli uni e gli altri.
Alleluia.
Gesù disse, amatevi come io ho amato voi.
Amen.
A queste parole io dico, Signore, fammi grazia veramente e mette più amore nel mio cuore.
Amen.
Un altro passo che qualche settimana fa prima della preghiera, sempre in Giovanni, dice Giuda, non Iscariotti, gli domandò, Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù gli rispose, se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio l'amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui.
Amen.
Signore, perché ti manifesterai agli altri e non a noi? Se il Signore si è manifestato a noi, noi lo dobbiamo amare.
Amen.
Perché Egli ci ha amato e ci ha amato di un amore immenso.
Vogliamo perciò
amare il Signore. Se noi lo amiamo, dice, e osserviamo i Suoi comandamenti, io e il Padre mio, disse Gesù, verremo e dimoreremo in voi.
Grazie.
E se Gesù dimora in noi, chi sarà contro di noi? Amen. A Dio sia la gloria.